Allora, questa mattina leggeremo Ezechiele capitolo 36, non lo leggiamo tutto, ma dal 24 al 38.
Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. Spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri. Vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti. E voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti. Abiterete nel paese che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Vi libererò da tutte le vostre impurità. Chiamerò il frumento, lo farò bandare e non manderò più contro di voi la fame. Farò moltiplicare il frutto degli alberi e il prodotto dei campi, affinché non subiate più il vituperio della fame tra le nazioni. Allora vi ricorderete delle vostre vie malvagie e delle vostre azioni che non erano buone e diventerete ripugnanti ai vostri stessi occhi per le vostre iniquità e le vostre abominazioni. Non è per amore di voi che io opero, dice il Signore, l'Eterno. Sappiatelo bene, vergognatevi e siate confusi a motivo delle vostre vie, o casa di Israele. Così dice il Signore, l'Eterno. Nel giorno in cui vi purificherò da tutte le vostre iniquità, vi farò abitare nuovamente le città e le rovine saranno ricostruite. La terra desolata sarà coltivata, invece di essere una desolazione agli occhi di tutti i passanti. E diranno, questa terra che era desolata è divenuta come il giardino dell'Eden. Le città devastate, desolate e rovinate sono fortificate e abitate. Allora le nazioni che saranno rimaste intorno a voi riconosceranno che io, l'Eterno, ho ricostruito i luoghi distrutti e piantato la terra desolata. Io, l'Eterno, ho parlato e lo farò. Così dice il Signore l'Eterno, sarò nuovamente supplicato dalla casa di Israele di compiere questo per loro. Io moltiplicherò i loro uomini come un gregge di pecore consacrate, come il gregge di Gerusalemme e le sue feste solenni. Così le città devastate saranno riempite di greggi di uomini. Allora riconosceranno che io sono l'Eterno. Amen.
Così dice il Signore l'Eterno, sarò nuovamente supplicato dalla casa di Israele di compiere questo per loro. Cosa sta succedendo?
Questo.
Ma non solo, nella canzone che abbiamo letto, vi ricordate? Cosa c'è scritto? C'è scritto che loro da 2000 anni, c'è scritto la canzone, diciamo poi lo vedremo meglio, la speranza due volte millenaria, no? E poi magari vedremo anche qualche altro piccolo particolare. E poi c'è Isaia 53, il capitolo 53, se qualcuno vuole leggere,
completo.
Io non dico più per chi ha questa versione, perché ormai l'altra l'avevo un po', l'avrei ancora fatta restaurare, ma adesso sto adoperando la Diodati. Quindi facciamo un po'. Sì.
Arricchisce
sì,
le
sì.
Versioni.
Sì, no, anche perché ci sono degli spunti diversi.
Chi ha creduto a quello che abbiamo annunziato? A chi è stato rivelato il braccio del Signore? Egli è cresciuto davanti a lui come una pianticella, come una radice che esce da un arido suolo. Non aveva forma né bellezza da attirare i nostri sguardi, né aspetto tale da piacerci. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato si lasciò umiliare e non aprì la bocca. Come l'agnello condotto al mattatoio, come la pecora muta davanti a chi la tosa, egli non aprì la bocca. Dopo l'arresto e la condanna fu tolto di mezzo, e tra quelli della sua generazione chi rifletté che egli era strappato dalla terra dei viventi e colpito a causa dei peccati del mio popolo? Gli avevano assegnato la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato con il ricco, perché non aveva commesso violenze né c'era stato inganno nella sua bocca. Ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Dopo il tormento dell'anima sua vedrà la luce e sarà soddisfatto per la sua conoscenza il mio servo. Il giusto renderà giusti i molti, si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Perciò io gli darò in premio le moltitudini, egli dividerà il bottino con i molti, perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli.
Sapete tutti, questo è uno degli articoli, va bene comunque, avete capito, dei capitoli più famosi forse di tutta la Bibbia, soprattutto perché è un riassunto messianico, cioè dice 700 anni prima di Cristo ci profetizza il Messia. E quindi qui c'è tutto quello che Cristo ha fatto per noi, quello che è, eccetera, eccetera. Adesso dobbiamo vedere noi. C'è scritto a un certo punto, ecco, questo è un versetto che volevo che qualcuno di noi, che noi tutti ponessimo attenzione. Il versetto 2 dice, egli è venuto davanti a lui come un ramoscello, quindi davanti all'Eterno, come una radice di un arido suolo. E attenti adesso, non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi né apparenza da farcelo desiderare. Ecco, adesso cercheremo di capire perché. Allora, cari fratelli e sorelle, l'altra sera parlavamo di cosa significa durante lo studio essere veramente ebrei, no? Queste sono state un po' le cose che abbiamo toccato in modo abbastanza superficiale, però è un'occasione di meditazione. Allora, su quanto è importante per loro non esserlo soltanto durante lo Shabbat, no? Quindi che dell'andare davanti al muro del pianto e fare il segno di preghiera, insistendo col gesto continuo, eccetera, eccetera, ma lo fanno durante tutti i giorni della loro vita. Cioè, questa è una cosa che loro fanno durante tutti i giorni della loro vita. Allora, per noi pagani, e questo lo dico molto chiaramente, perché io un po' per volta, ringraziando il Signore, mi vengono suggerite delle cose che prima non vedevo, no? Tu più entri a fondo nelle cose, più riesci a capire, a vedere. Ora, dicevo questo perché per noi pagani, io continuo a dire pagani, diventa un fatto incomprensibile su come gestire il nostro tempo e perché. Il nostro. Per loro è diverso. Cioè, scusate, forse non manca qualcosa. Per noi pagani diventa, noi non riusciamo a capire perché noi dobbiamo gestire il nostro tempo, no? E come dobbiamo gestirlo e perché. Per loro sostanzialmente è diverso. È diverso perché loro sono già diversamente da noi collegati all'eternità. Non so se mi sto spiegando. Loro diversi da noi, non è che fanno come noi, che sospendiamo tutta la settimana, abbiamo tutti i cavoli nostri da farci e poi ci vediamo durante il culto, vediamo cosa succede, no? Pensando, mi viene in mente le persone che sono sempre in continua richiesta davanti a Dio, che chiedono, ma io basta che sto, cioè basta che penso al Signore, no? E anche quando, però poi non vado ai culti, non faccio tutte le cose che devo fare. No, può starmi tutto bene, ma tu, cioè al Signore, cosa dai? Premesso che noi non possiamo dare niente, premesso questo, ma tu al Signore cosa dai, no? Capisci? Allora, cosa diamo? Noi, loro vivono, io sto parlando degli ebrei ortodossi chiaramente, no? Perché sapete che in Israele c'è una varietà di, no? E noi, esattamente, noi cosa diamo al Signore? Niente. Allora, per loro è diverso, perché loro, col loro atteggiamento, col loro comportamento, sono già nell'eternità, perché loro vivono per quello. Per quello, quando li vedevamo, come dicevamo, camminano a mezzo metro da terra, e forse non sanno manco dove sono, perché sono sempre, sono collegati direttamente, secondo il loro modo di vedere, direttamente con l'eternità. Poiché loro vivono le loro giornate come se fossero sempre presenti davanti a Dio. Poi lasciamo perdere il fatto che non hanno capito chi era il Messia, lasciamo perdere questo fatto qui, teniamo conto anche perché che gli è stato posto un velo davanti, ma non siamo noi che glielo dobbiamo porre, e invece noi l'abbiamo fatto, e poi magari lo vediamo un po' più in modo particolareggiato. Allora, il loro modo di vestire, ce l'avete presente come sono vestiti, no? Barboni, lunghi, ci fanno crescere le basette,
i canti
delle basette, no? Cioè basette, basettone, non se li tagliano, no? Eccetera, eccetera. Ma soprattutto, quindi loro vestono in modo che da noi viene giudicato buffo, privo di senso e fuori dal mondo. E lo vedono così, oh, ma questo è veramente fuori dal mondo. Beh, ma ci sono dei paesi interi che vestono così, no? Safed, a parte la zona Mesherim, a parte questo, però sono tutti vestiti così, in questo modo. Allora, a me vengono in mente due, quindi mode non ne parliamo neanche, però non esistono. Fuori dal mondo. Però a me vengono in mente due considerazioni che il Signore fa, le parole del Signore. Che cosa dice? Voi non siete di questo mondo, non appartenete a questo mondo. Mamma mia, allora come devo fare adesso? No? Guarda che non so, guardate che Gesù era un ebreo. Non era un cristiano, era un ebreo. Non dice niente di diverso. Quello che abbiamo letto qua non aveva figura né bellezza da attirare i nostri sguardi, né apparenza da farcelo desiderare. Gesù, che è il sommo ebreo per eccellenza. Come mai? Non aveva un motivo, cioè non si vestiva con le fasce colorate, da attirare i nostri sguardi. Perché tutto ciò che è esteriore non interessa alla spiritualità. Non interessa se ti vesti con il rabbadabam sulla testa o cosa vuoi. Cioè interessa solo quello che tu hai dentro il tuo cuore. Perché vivi e per chi vivi. E questo è importante. Questa, questa cosa qui, io dico, ma questi non si rendono conto che si vestono così, ma sono ridicoli. Eppure a loro non interessa. Non è che si sentono in difficoltà perché sono vestiti di nero, perché sono... Anzi, se guai, cioè camicia bianca, giacca, cappotto nero, pantaloni neri, barboni che... E poi vedo uscire con 7, 8, 10 figli, quelli che... No, questo. Fuori da lì, ma... Cioè, ti fai una domanda, ma questo? Eppure loro non hanno niente per cui possano richiamare, possano compiacerci in qualche modo. Ci possano compiacere... Cioè, voglio dire, non lo so, non si fanno la scrima nei capelli, no? Come facevamo noi, o si mettono... Io dico, ma certo che diventa una domanda, ti fai qualche interrogativo, no? Fuori dalla moda. Quindi non è molto diverso da ciò che intendono trasmettere di se stessi, per se stessi e a noi, e al mondo. Non c'è niente di diverso, loro vogliono trasmettere quello, anzi, siamo fuori dal mondo, siamo così, siamo diversi da voi. Il loro vestito lugubre, nero, è come un vestito di lutto e non di festa. Non c'è un colore. Se mi permettete, per qualche anno di queste filosofie ne ho insegnate, no? Mi vengono in mente alcune parole, appunto, che abbiamo visto prima del profeta Isaia, che dice che non aveva né bellezza né forma da attirare i nostri sguardi. E allora che cosa è che doveva attrarci? Perché qualcosa ci deve attrarre, no? Del Messia. Che cos'è che ci deve attrarre se non c'è quello? È la sua parola, che è spirito e verità. E questo è quello che ci deve attrarre del Messia. Non è se aveva la barba bionda o gli occhi azzurri come l'hanno rappresentato per tanti anni, no? Non era questo che ci doveva far attrarre le sue cose. Allora, vedete, il colore nero, in tutta la simbologia e non solo, e anche nella fisica, rappresenta sostanzialmente, per la percezione, rappresenta il vuoto, rappresenta il nulla. Ed è tanto vero che sappiamo che se noi ci vestiamo di nero è fisicamente vuoto. E quindi se noi ci vestiamo di nero, sappiamo benissimo che è un fenomeno fisico il fatto che la luce del sole immediatamente ci scalda, perché attrae, riempie ciò che è vuoto, perché la luce è piena e sostanzialmente il colore nero è vuoto, quindi riempie completamente questa parte vuota, noi ci sentiamo immediatamente scaldare. Si deve immediatamente scaldare. Questo colore ha altresì tutta una serie di simbologie, no? Voi dovete sapere che per rappresentare un lutto si adopera il nero. Qualcuno dice, ma per la nostra cultura, per altre. Tu guarda la cultura antica, non solo la nostra, quella degli ebrei, quella degli ortodossi, quella che vuoi. Quindi quando c'è un manifesto funerario, solitamente di persone che intendono certe cose, viene rappresentato con il nero. E poi ci sono delle parole in tutta questa, anche nell'iconografia, a parte le immagini ortodossa, ci sono poi delle scritte color oro. Color oro. Quindi c'è in contrapposizione, c'è l'eternità e c'è il vuoto dall'altra parte. No? Sono aspetti molto interessanti di questo. E nello stesso modo che dovremmo presentarci davanti a Dio, cioè vuoti, per poter essere riempiti. Nell'interiore, per poter essere guariti, vivificati da Lui. Gesù non dice niente di diverso. Morti in attesa di essere risuscitati. Morti in attesa di essere risuscitati. Non è così? Gesù non dice chi crede in me è passato dalla morte alla vita? Come mai? Che significa? È passato dalla morte alla vita, perché vuol dire che questo lo considera, dice, la carne non giova a nulla, no? Eccetera, eccetera. Dice, ma è difficile, no? Per uno che non crede, che non ha, che c'ha dei... Capisco che sono concetti molto complicati, soprattutto per i giovani, che... Ma guardate, ragazzi, che nessuno vuole privarvi di niente. Ma chi è che vi vuole privare di qualcosa? Della gioia? Anzi, è un'aggiunta. Ieri, facendo un giro al Monumentale, accompagnando i miei allievi, persone adulte della scuola di pittura, come ben sapete, e dove c'è un'occasione migliore per poter testimoniare, no? Ecco, ci siamo trovati davanti al cimitero ebraico, non siamo potuti entrare perché era sabato, io non ci avevo pensato, ma questo è proprio, sai, quelle cose che non ci pensi, perché l'ho sempre trovato aperto, l'ho trovato molto. Però ho potuto dall'esterno, abbiamo visto, eccetera, eccetera, e potuto parlare delle problematiche, perché mentre andavamo, cari, questi vedendo le tombe, io non avevo detto nulla, cominciavano a dire, io non voglio farmi mangiare i vermi, voglio farmi cremare, l'altro non so che cosa voleva fare, l'altro, insomma, avevano tutti i problemi del mondo, voglio farmi cromare, anziché cromare, no? Va bene, cioè, dipende, no? Ti fai una bella cromatura, diventi tipo bronzo e stai lì, no? Ecco. Poi ti rendi conto, guarda che sto dicendo una cosa, poi ti rendi conto, parlando, naturalmente non, cioè qualcuno ha espresso la propria opinione così vagamente, ma ti rendi conto che neanche davanti a una realtà così forte, no? Di un ambiente così forte, dove c'è l'unica cosa che gli viene in mente è il loro corpo. Che fine farà il loro corpo? Io gli ho detto, ma no, forse dovremmo preoccuparci non del nostro corpo. Capisci? Dovremmo preoccuparci di qualcos'altro, di dove andrà a finire il resto. Che è l'unica cosa che conta. Perché il nostro corpo, per il momento, voi, essendo pagani, Non credete nella risurrezione, ecco la differenza. Noi crediamo fortemente nella risurrezione del corpo, quindi noi non togliamo niente ai giovani, aggiungiamo qualcosa che loro non sanno, perché loro pensano che questo tempo sia eterno e invece non c'è niente di eterno, è tutto di provvisorio, no? Al momento della discussione su perché gli ebrei, torniamo agli ebrei, non avevano nelle loro tombe statue opulenti, perché queste statue opulenti? Perché questi cercano, hanno cercato la vita, di dimostrare anche dopo la morte, quando erano grandi, mentre loro non hanno dimostrato niente. C'era la tomba della Montalcini con tre pietrine sopra, fuori c'è una targa, premio Nobel per la medicina. Beh, quindi, tanto per capire la differenza. Ma poi, davanti a una domanda clou, perché gli ebrei non hanno fatto statue, non le hanno costruite, no? Le hanno abborrite, perché sono stati mazzolati a tempo debito, no? E hanno capito, e sono gli unici che hanno veramente capito questo. Assieme poi, perché qualcuno dice, ma neanche in un cimitero in Germania ci sono queste cose, no? Ma per forza, dico, perché vengono dalla riforma protestante e quindi lì, per forza di cose, non hanno, credono anche loro, giustamente, che le statue non debbano essere... E una mi fa, per consolarsi, una signora, brava signora, signora cattolica, una maestrina in pensione, mi fa, però... Pensa quante opere d'arte non avremmo avuto. Ecco la differenza. Ma dico, allora gli ebrei erano cretini. Ti faccio un esempio, no? Sono scelte che si fanno. Tu tieniti le opere d'arte. Io mi tengo la vita eterna. Perché c'è scritto che bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini. Ecco la differenza. Quindi il Signore non vuole togliere niente. Ma noi dobbiamo capire pienamente quello che invece ci vuole dare. non è che ottenendo la fede diventiamo, che ne so, handicappati. Non è che non possiamo più non mangiare, non amare, anzi, tutto il contrario. Semplicemente che il Signore ci chiede di amarlo. E quindi se lo amiamo, dice, chi mi ama osserva la mia parola. Non fa il contrario. Osserva la sua parola, che è la cosa più complicata. E poi a un certo punto qualcuno ha detto, ma sai, Dio, cose, come si fa, no? E io ti senti, sapete perché non si vuole credere in Dio? Perché è un problema. Non credere in Dio, però credere è lo stesso un problema. E quindi il problema non viene rimosso. Il problema rimane lo stesso, uno pensa di rimandarlo. Ma il problema c'è se non viene risolto. Ecco perché è necessario che venga risolto. E gli ebrei sono sempre un tema di discussione. Ecco perché Gesù dice, chi crede in me è passato dalla morte alla vita. Il profeta Ezechiele recita, nel capitolo che abbiamo letto, al versetto 24, io vi prenderò, che è diverso dall'altra traduzione. Sto diventando un difensore della Diodati, che per anni non l'ho mai detto che non era così. Ho detto, a me hanno insegnato così, quello è. Però quando giustamente dice, a me la mia famiglia mi ha insegnato ad essere cattolico, e alla fine sono cattolico. Ma quando vedi che c'è qualche cosa che in effetti diversifica, si differenzia perché? Semplicemente perché questo brano che abbiamo letto è tradotto dall'ebraico, l'altra è tradotta dai 70 dalla traduzione greca, e ci sono delle variazioni, come tutte le traduzioni, cioè per forza c'è un passaggio. La fotocopia originale è una cosa, le fotocopie delle fotocopie sono un'altra. La differenza è questa. Comunque io vi prenderò, come dice l'altra, 24, versetto 24.
Io vi farò uscire.
Io vi prenderò, io vi prenderò dalle nazioni e vi ricondurrò nel vostro paese. È un'altra cosa. Cioè, non cambia nella sostanza, ma ha una pregnanza diversa. Allora, il famoso inno che abbiamo cantato poco fa, il famoso inno di Israele, la Tikvah, significa letteralmente la speranza, ma è una dichiarazione di fede come una preghiera. E questo noi non ci rendiamo conto. Adesso vi dico un paio di cose al riguardo. Questo canto è una dichiarazione di fede come una preghiera, ma non lo dobbiamo prendere solo come l'inno di Israele, perché è stato adottato come inno di Israele solo nel 2004. No? Quindi è stato scritto da Neftali Herz Imber o Imber, dipende come comunque Neftali o Naftali Herz, non c'è dubbio che era un ebreo, no? Quindi la speranza, questo inno è una speranza di che? È una dichiarazione di fede come una preghiera. Questo inno è stato appunto adottato, come vi dicevo prima, solo nel 2004, ma era stato, però non tutti sanno, e questa è la cosa interessante, che era stato cantato ufficiosamente già da 100 anni prima. Capite? Da 100 anni prima che dagli ebrei di tutto il mondo. Quindi è un'altra cosa che molti, uno pensa, bah, fammi la canzone, facciamo l'inno che... No, loro lo sommessamente già da 100 anni prima cantavano queste parole, no? Che dicono chiaramente, no? Per millenni il popolo esprimeva la speranza di tornare a Sion come promessagli da Dio. Questa è la questione. Ma noi siamo davanti a un miracolo. Siamo davanti a un miracolo stratosferico, capisci? Gli unici poi che hanno continuato, purtroppo il fatto che alcuni di loro, non tutti, non hanno riconosciuto il Messia, quelli che non l'hanno riconosciuto, sono andati dispersi tra le nazioni, come Gesù stesso gli aveva predetto. Ma noi stiamo vivendo questo in questi giorni. Quindi questa loro speranza di tornare a Sion, come gliel'ha promesso Dio nella sua parola, è questo che non dobbiamo dimenticare. Ed è questo il senso di questa canzone, perché loro dicono: finché dentro il cuore l'anima ebraica anela, cioè desidera questo, finché nel cuore c'è questo, verso, cioè in ebraico questo significato è un po' nel profondo del cuore, nell'intimo. Non è solo il cuore così, è una cosa molto profonda, no? Nel cuore anela, verso l'Oriente lontano, perché loro si trovavano, no? E quindi sempre guardandovi, con un occhio guarda Sion, e non è ancora apparita la nostra speranza, due volte millenaria. Cioè questa è una cosa che noi non possiamo capire. Questa è una cosa che noi non possiamo capire, ma qualche cosina possiamo cercare. Di essere un popolo libero, no? Qui entra magari una parte, forse un po', questa forse è l'unica parte un po' più politica. Nella nostra terra, la terra di Sion è Gerusalemme. Tutto questo, dicevo, si è concretizzato sotto i nostri occhi. Quando voi forse avete visto Exodus, tutti, no? Chi non l'ha visto, vi raccomando, se non l'avete visto, lo potete vedere anche su YouTube, gratis, credo, l'abbiamo visto, c'è. Ma noi abbiamo in mente solo questa nave, Exodus, ma ci sono stati molti sbarchi, no? In quel periodo. E quando finalmente la carretta del mare, chiamata una Freud, era chiamata così, era carica di sopravvissuti da Buchenwald, sapete, uno dei campi terribili dello sterminio nazista. Questa nave che si trovava davanti alle coste di Israele, che cosa succede? Mentre si trovavano lì e si sentivano dire dagli inglesi che cosa? Allora, erano scampati allo sterminio di Buchenwald. Dopo mille peripezie, carichi su una nave, arrivano davanti alle coste di Israele, allora chiamata Palestina, no? Vi ricordo che era una terra, ma soprattutto ai giovani, non era una nazione, era una terra, un luogo, no? Quindi questa nazione non c'era, come non c'erano le altre attorno, ma c'era solo l'impero ottomano. Quindi quando dopo tutto questo tragitto si sentirono dire dagli inglesi che sarebbero stati arrestati, i profughi di questa nave cantavano la Tikva. Cantarono questa canzone. No? Allora, cosa vuol dire questo, cari fratelli e sorelle? Tu sembri sconfitto, e significa che non hai più speranza di nessun genere. Ma loro hanno tenuto questa speranza 2000 anni, tagliuzzati in tutti i popoli del mondo, in tutti i paesi, in tutte le città, come gli è stato predetto da Dio. E dopo 2000 anni si compie questo. E questa mattina, Signore, mi ha messo in cuore di parlarvi di questo, perché fra 2 o 3 giorni...
Domani?
No, domani. Il 14.
Domani
è il 14.
Domani, sì. C'è il trasferimento.
Bene. No, ma a parte questo, c'è la festa in tutta Israele, sì, perché si ricorda i 70 anni della nascita di Israele. Domani c'è questa cosa. No? Quando tutto sembra impossibile agli uomini, è possibile a Dio. Allora tu dirai: ascolta Israele, Shema Israel, ascolta il tuo Dio. Cosa continuano a pregare ancora oggi quegli ebrei vestiti di nero che non sono interessati ad altro? Cosa continuano a pregare? Che vogliono? Cosa continuano ancora a pregare? Che cosa vogliono? Sicuramente loro stanno ripregando per la ricostruzione del loro tempio, sicuramente, per poter, però purtroppo loro per poter operare sacrifici istituire l'antico culto levitico per questo. Ma contemporaneamente pregano anche e sanno per il ritorno del loro Messia, che è il nostro Cristo, di cui nel Isaia 53 noi abbiamo letto poco fa, e che purtroppo molti di loro non hanno compreso. Ma voi sapete che il Signore ha aperto delle porte enormi, sapete che in questo momento ci sono veramente tante comunità messianiche in Israele, ormai non si contano più, tante che ce ne sono. Poiché essi non vedono ancora, a causa del velo, le profezie avvenute sul Messia sofferente, come vi stavo dicendo, descritto in Isaia 53. Ma che cosa continuano a vedere? Perché questo è importante. Loro cosa continuano a vedere? Loro continuano a vedere quel Gesù, per colpa nostra, come un Dio pagano. Non so se mi sto spiegando. Andate a dargli torto, cristianucci. Andate a dargli torto. Dovremmo calarci nel loro lutto, nelle loro sofferenze, per poter capire che per loro, ma anche per noi, ora, che era ed è impossibile vedere un Messia ridotto in 1000 statue. Il Messia, immaginate, il Messia di Israele, colui che dice non farti statua alcuna, ma con quale criterio? No? Ridotto in 1000 statue, con a seguito quelle di Maria, di migliaia di santi o di icone. Secondo voi era possibile per un ebreo accettare un qualcosa del genere? Ma è chiaro che è una cosa contro la natura stessa, la natura spirituale, contro l'intelligenza, contro tutto. Ci stiamo capendo? Quindi è un'operazione impossibile da far digerire a coloro. Io li voglio convertire come? Io li voglio convertire con cosa? No? Basta, come ha fatto, o ti converti oppure te ne vai, come ha fatto Isabella di Castiglia, oppure poi vessati. Li hanno fatti tutti i colori per 2000 anni. Non è facile è impossibile far digerire un ebreo una cosa del genere, ma questo qua, i cristiani non dovrebbero rendersi conto, tra virgolette, no? Che loro sono gli unici che hanno conosciuto il vero Dio. No, e fargli passare una statua come tale, non so se tu, noi potremmo accettare una cosa del genere, non lo possiamo neanche più noi fare una cosa del genere. Ecco perché non esistono più statue nei cimiteri della Germania protestanti, ma lo posso capire. Ma allora, vedete, però teniamo conto di questo. Ci sono diversi aspetti di questa cosa. Da una parte c'è questo. C'è questo aspetto che impedisce comunque ogni contatto, cioè noi non possiamo diventare cristiani, perché se i cristiani sono questo, è impossibile per noi diventare cristiani. Ma d'altro canto, no, c'è anche un altro aspetto che li ha tenuti separati nelle nazioni, sono stati i ghetti. Vedete che il Signore muove le cose in modo che noi non pensiamo neanche. I ghetti li hanno conservati. L'antisemitismo anche, no? Eccetera, eccetera, che è una cosa fortemente negativa, anche i ghetti sono negativi, e come le statue, ma li hanno posti poi in un sistema di protezione come identità. Loro hanno resistito però per 2000 anni, è incredibile questa cosa. È incredibile, per 2000 anni hanno resistito questo, sono stati perseguitati, fatti a pezzi, lo sapete, non è che c'è stato solo l'olocausto con 6 milioni di morti, sono stati anche altri periodi con 1.200.000 e cosa hanno fatto in tutto il mondo, perseguitati, no? Fatti a pezzi pur di non rinunciare alla loro fede e alla Torah, che era la parola di Dio che loro hanno ricevuto e che noi siamo talmente debitori nei loro confronti che non ci rendiamo conto. Non ci rendiamo conto. Ecco perché Paolo dice, vedete, di non insuperbirvi nei loro confronti, perché non siete voi che portate loro. No, non potete insuperbirvi nei confronti della vostra radice, perché sono loro che portano noi. Scusate, sono cose che magari molti che conosciamo già, no? Ma è bene ricordarselo in un momento come questo. Quindi loro non potevano far questo, cioè non potevano rinunciare alla loro fede, alla Torah. L'ultimo tentativo l'ha fatto, sapete, il diavolo, Non facciamo finta di non sapere, facciamo finta che il diavolo non esiste. Sappiamo benissimo che l'avversario nostro, no, è di Dio, si innalza contro tutto ciò che è chiamato, che ha a che fare con la fede, no? Quindi il diavolo ha tentato di fare quest'opera distruggendoli ancora, li odia a morte, ma sapete che c'è scritto che a loro sarà dato il doppio di quello che hanno ricevuto, del male che gli è stato fatto in tutto. Il diavolo ci ha provato ancora attraverso Hitler a distruggerli. Ora ci vuole provare attraverso gli Antolà, no? Khamenei, e attraverso gli arabi che li odiano a morte, se non quando devono trattare. Comunque, però noi sappiamo che ogni tentativo sarà e resterà frustrato. Anche noi dovremmo essere vestiti, cari fratelli, a lutto. A lutto dice perché? Non è che dobbiamo vestirci di nero, ma adesso domani vestiamo di nero, lui dice non dobbiamo mettere più la maglietta, lo sai, no. È un lutto interiore, cari fratelli e sorelle, capire questo, no? Per tutto questo che è successo e per quello e per quando siamo lontani da Dio. E questo è il senso, questa è una storia vera, che noi la conosciamo, ma c'è anche chi la conosce meglio di noi, questa storia, sono loro in primis. Ma noi dovremmo essere vestiti a lutto, io intendo un lutto spirituale, per tutto questo e per quanto siamo lontani tutto il giorno da Dio. Loro avevano tutto il giorno, dice, ma uno, ma è vero, ma loro non hanno nient'altro da fare, no? Sì, perché alcuni sapete che molti di questi sono pagati dallo Stato di Israele. Forse lo Stato, è vero questo, no? Anche i Leviti erano pagati dallo Stato di Israele, che non esisteva, ma dal popolo di Israele, perché i religiosi erano così, era un'istituzione, dovevano essere mantenuti perché gli unici che avevano rapporti, adesso sappiamo benissimo non c'è più il Tempio, non c'è, quindi queste cose qui, non entriamo in queste cose che possono distoglierci. Però noi dovremmo considerare questo fatto. Se dobbiamo avere sguardi da essere come dire, desiderati dagli altri, se avere dei modi di fare simpatici per accattivarci la simpatia degli altri, è questo che vogliamo avere noi, oppure con la parola schietta, chiara, pura, tre volte purificata col fuoco, come dice la scrittura, possiamo parlare agli altri senza cadere di qua e di là. Perché noi, vedete, noi dobbiamo servire il Signore, non siamo a servizio degli uomini, come pensano molti, no? Che, sai, mi dici qualcosa sulla Bibbia, io, sì, sì, certo, è il mio dovere, ci mancherebbe, mi fa anche piacere, però non è che siamo a servizio, mi fa piacere, noi siamo a servizio, perché siamo servitori. Parliamoci chiaro, noi serviamo il Signore in primis, però non solo quando ti salta in mente o quando... Cioè, perché chi ha fame, chi ha sete, venga a me, c'è scritto, no? E io gli darò da bere, gratuitamente, dell'acqua della vita. È questo che il Signore dice. Oh, fratelli e sorelle, se noi non capiremo a fondo questi passaggi così, di come li abbiamo descritti adesso, cioè sulla spaccatura irrimediabile che c'è, non con noi, perché con noi avete visto, grazie a Dio, con i credenti, quelli che si riconoscono, hanno fatto pace in Cristo, no? Questa è una nuova realtà, perché hanno capito che i veri credenti non adorano le statue come loro, adorano il vero Dio come loro, che il Messia era loro, è diventato nostro anche, no? Che ha aperto anche gli altri popoli e tutto il resto, no? Però a una condizione è aperto, alla loro condizione, alla condizione del Signore, alla condizione, cioè quella di osservare la parola di Dio fino in fondo. Questa è la differenza, capite? E quindi se noi non capiamo questi passaggi resteremo dei cristianucci arroganti ed autosufficienti, sapete, arroganti, noi, ma quello che sappiamo va bene, basta e avanza. quello che sappiamo. E per questo diventiamo autosufficienti, perché per questo motivo. E quindi non consideriamo a fondo tutte queste cose. C'è un proverbio che dice che la superbia è figlia dell'ignoranza, però anche l'ignoranza è figlia della superbia, in certi sensi, sì, le cose si contrappongono e viceversa. Quindi dobbiamo scendere dal piedistallo. Siamo saliti su un piedistallo fatto per conto nostro e pensiamo che tutto vada bene così. E dalla nostra ignoranza, purtroppo, nella quale siamo soliti salire. Noi saliamo lì e questo ci basta e pensiamo che tutto vada bene. E diciamo due preghiere, eccetera, e questo io gli faccio un favore al Signore, ma io gli faccio dei favori enormi, sai? Perché ogni tanto penso a Lui, no? Vede la canzone, mentre canto e penso a te, è sempre così, no? Ma non è così. Non è così. Se tu pensi al Signore, devi relazionarti con Lui. Il Signore ha detto, non chiunque mi dice Signore, Signore, ma chiunque fa la volontà del Padre mio. No, e chiunque osserva la mia parola, significa che la mette in pratica, in questo senso, no? Allora, prendiamo atto di tutto questo e diciamo a Dio. Possiamo dirlo al Signore. Grazie, Signore, che ci hai mandato il tuo popolo, ci hai mandato il tuo popolo e il tuo Messia che fa parte del tuo popolo. E questo glielo possiamo dire, possiamo pregare per la pace di Gerusalemme, che il Signore li protegga, perché io penso che chi non ama Israele non ha capito nulla della sua fede. Non per nulla c'è scritto di pregare per loro, pregare per Gerusalemme, per la sua pace. E naturalmente di conseguenza preghiamo anche per la nostra. Buon compleanno dunque. Buon 70° compleanno Israele. Shalom.
Shalom.